possiamo andare a cominciare con la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Di che cosa ci si occupa stamattina? Principalmente, ma non esclusivamente, di politica interna, nel senso che gli articoli principali, i titoli principali sembrano essere dedicati la maggior parte alla manovra. Fra l'altro si sta andando, diciamo, verso l'imposizione della fiducia, comunque lo vedremo con calma. Poi la finalmente, diciamo, nel senso che è stata una lunga e laboriosissima genesi, è arrivato l'accordo dell'Unione Europea sul price cap, è stata trovata l'intesa sul tetto a 180 euro per megawattore. Vedremo questo anche che cosa significa sul fronte delle relazioni fra Cremlino e Unione Europea. Ci sono ovviamente gli esteri, con la guerra in Ucraina che continua, ma anche l'Iran che continua ad essere una ferita aperta, e poi, diciamo, qua e là varie questioni di cronaca che andremo a valutare. Per fortuna poi sono finiti anche i mondiali, quindi non dobbiamo più atturrarci con quello che avviene in Qatar. Dunque, detto questo, possiamo iniziare con la prima pagina di oggi, che è il Corriere della Sera. Cominciamo come di consueto con il quotidiano più diffuso. Il titolo principale è questo: manovra verso la fiducia, maratona tra le tensioni sul maxi emendamento. La Meloni annuncia: non ci sarà l'esercizio provvisorio. E poi il sì dell'Europa al tetto sul prezzo del gas, 180 euro, reagiremo, annuncia Mosca. Quindi abbiamo Marco Galluzzo che ci parla del retroscena, delle scelte della Premier, i fondi dell'Unione Europea e la linea di Roma, e poi un'intervista al ministro Ciriani che dice: POS contano le bollette. Ma sono stati loro a fare tutta questa infinita litania sul POS. Sicuramente ci sono questioni più rilevanti a cui prestare attenzione. Quindi abbiamo l'Iran, i prigionieri del regime, le torture in Iran, noi costretti a violentare gli altri detenuti, il racconto dei prigionieri nelle carceri iraniane, le minacce, le botte, le torture di ogni tipo, eravamo costretti a violentare gli altri detenuti, dicono, venivano istigati a togliersi la vita. Le ONG parlano di oltre 15.000 manifestanti arrestati, ma potrebbero essere il doppio. Poi abbiamo dall'Iran al Qatar, ma qui siamo in ambito Qatar Gate, quindi niente calcio. Parla la sorella di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo, che è stata la prima a cadere per ora sotto i colpi dell'inchiesta. Parla la sorella di Eva Kaili, accuse da dimostrare, mai preso soldi. E vedremo se si dimostreranno. Certo, il sacco di soldi pare ci fosse, ma insomma è giusto anche quello che dice questa Maddalena Kaili. E poi i giudici italiani, per la precisione la Corte d'Appello di Brescia, dà il via libera alla consegna al Belgio di Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex deputato Antonio Panzeri. Lady Panzeri va consegnata al Belgio. La Lady ci sta sempre bene quando i giornalisti devono descrivere la moglie di qualcuno, diciamo, ricco, potente e possibilmente anche un po' corrotto. E Ernesto Galli della Loggia ci parla della nuova questione morale, della questione degli stati, dei cosiddetti stati corruttori, e c'è anche, diciamo, qualcosa da come dire, di interessante in tutto questo, anche qualcosa di poco interessante. Però il concetto, diciamo, per quanto antipatico, bisognerà farci i conti. Quindi abbiamo il leggendario TAR del Lazio nella bufera, nomine pilotate per il PNRR, bufera sul TAR, avvocati arrestati, due avvocati. E poi ancora altre questioni giudiziarie, ma insomma di tutt'altro genere. Dall'altra parte dell'Atlantico, per l'assalto al Congresso ipotizzati 4 reati, Trump va incriminato. Questa è la decisione della Commissione della Camera, che l'ha definito per insurrezione e frode. Se fosse condannato non potrebbe ricandidarsi, cosa che farebbe probabilmente tirare un sospiro di sollievo non ai democratici ma ai repubblicani in primis. Però vedremo. Dal Corriere a Repubblica, qui il primo titolo è per il gas e per l'accordo sul price cap. Gas scudo contro Mosca, l'Europa trova l'intesa sul tetto a 180 euro, Germania favorevole, Ungheria contraria, Austria e Olanda si astengono. L'ira del Cremlino è inaccettabile, reagiremo. Grande importanza politica, dichiara Besseghini di Arera, ma effetti ancora da valutare. E poi un patto per la difesa comune fra Putin e Lukashenko, Kiev teme l'attacco, il commento di Walter Galbiati che parla di una vittoria a metà perché, diciamo, arriva abbastanza in ritardo rispetto a quando si sarebbe potuto fare. E a centropagina abbiamo un rendering, come si usa dire, un tempo avremmo detto l'illustrazione di un progetto, ma adesso rendering rende molto meglio e non ce ne vorranno gli amici architetti, e di quella che sarà la futura piazza di fronte alla cattedrale di Notre Dame a Parigi. Prati ed alberi, così cambierà Notre Dame, parla Buzz Matt, l'architetto del microclima attorno alla cattedrale. Poi abbiamo, vabbè, sull'Iran interviene Massimo Recalcati con le esecuzioni, il regime iraniano demonizza la vita. Poi abbiamo in Qatar l'ultimo spot arabo, quel mantello sulle spalle di Messi, e finisce come è iniziato, insomma, il tutto, ecco, quello è il giochino loro, e sì, lo fanno loro il gioco, diciamo, indignarsi così all'ultimo secondo. Un altro magari non se lo sarebbe messo il mantello, ma ormai insomma è andata su. Ci si doveva pensare prima, non ci si è pensati, non si è fatto nulla, anche perché sono arrivati sacchi di dollari praticamente dappertutto, adesso fuori tempo massimo. Diciamo che ci pensiamo per la prossima volta. Poi il Qatar Gate con il dossier belga, funzionari collusi nella commissione. E poi un'intervista di Carmelo Lo Papa a Conte, che dice la sinistra faccia chiarezza sulla corruzione. La destra no, i 5 Stelle nemmeno, solo la sinistra. Ha un senso anche questo. Molto più senso, diciamo, al fatto che questa lunga intervista appaia su Repubblica. Anche i giornali giocano a fare i kingmakers del nulla, però ci provano. Il manifesto, manovra spericolata, la consuetamente bella foto che ritrae vicini Giorgetti e la Meloni, diciamo, non per i soggetti, diciamo, per come è fatta, li prende bene. Manovra spericolata, diciamo, è il titolo. Avanti tutta sul taglio al reddito di cittadinanza, retromarcia sul limite del POS, scritture e riscritture, stop and go in commissione e seduta notturna. La legge di bilancio è una croce anche per gli autori. I deputati rischiano il cenone di Natale. Vabbè, diciamo che non è proprio la più enorme dei problemi, ecco. Il paese, l'esercizio provvisorio, quello che appunto la Meloni invece ha assicurato che non ci sarà. Poi anche qui l'accordo sul price cap con dei paletti, prezzo del gas in Europa, il governo si intesta la vittoria. In realtà questa è stata una battaglia lunghissima di Draghi, e che peraltro, diciamo, ha polemizzato ferocemente sia con la Germania sia con l'Olanda e anche altri. Insomma, i due protagonisti principali erano questi. Mosca minaccia, reagiremo. E poi il Qatar Gate con il sì all'estradizione per la signora Panseri che va in Belgio. Poi la rivolta in Iran, il cinema si ribella, liberate Ali Dosti. Da due giorni i cineasti iraniani presidiano il carcere di Evin, qui che è incarcerata l'attrice Taraneh Ali Dosti. E dentro le prigioni, secondo BBC Persian, ribellarsi contro le esecuzioni sono i detenuti. Intanto un'altra famiglia denuncia l'orrore, il figlio 23enne ucciso di tortura. L'accordo alla COP 15, altre notizie ovviamente, l'accordo alla COP 15, biodiversità, la tutela c'è ma è discrezionale. Poi le navi umanitarie, porti subito ma lontanissimi. Abbiamo detto dell'autorizzazione all'incriminazione di Trump per insurrezione. L'Istat, culle vuote nel 2021, nascite ancora in calo. E poi una breve dalla nostra regione, dove pare che finalmente, si fa per dire, stiamo per avere anche il secondo candidato alle regionali del Lazio, che diciamo in fondo si tengono fra meno di due mesi. È Francesco Rocca, che è il presidente della Croce Rossa italiana e che ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio. Così il manifesto, così la prima pagina del manifesto. Passiamo adesso alla prima pagina di Avvenire, che titola invece sulla COP 15, un po' di vita in più è il titolo. Passa avanti per preservare la biodiversità, ha siglato un atto di pace con la natura, dice Gutierrez dell'ONU, accordo al vertice COP 15, protezione del 30% della terra e ripristino del 30% delle aree più degradate entro il 2030. Aiuti ai popoli indigeni, le critiche dell'Africa non basta. Poi il conflitto in Ucraina, 300 giorni di guerra, e Putin tenta di arruolare Minsk, che fino adesso però, diciamo, ha sempre molto cortesemente, molto diplomaticamente fatto orecchie da mercante. Lukashenko, grandissima solidarietà nei confronti di Putin, della Russia, paesi fratelli, sempre insieme, però poi diciamo, si fa, cioè almeno cerca di farsi ovviamente i fatti propri. Gli hanno fatto fuori anche un ministro per fargli capire che fino a un certo punto ci si fa i fatti propri, però resiste anche in qualche modo. Poi il tetto al gas, l'abbiamo visto. L'incontro fra Papa Francesco e la CGIL, il sindacato sia voce di chi non ha voce, dichiara il Papa, decisamente più radicale di tanti leader sindacali. E poi le ONG, in arrivo una nuova stretta sui soccorsi, ma le organizzazioni non governative dicono i migranti sono da salvare sempre, le persone sono da salvare sempre, a prescindere. Così la prima pagina di Avvenire. Il Messaggero, diciamo, apre con il gas e con l'Unione Europea che fissa il tetto al prezzo, ma in taglio alto, ed è insomma una notizia di particolare rilevanza per il quotidiano romano, c'è il TAR del Lazio, sentenze pilotate, coinvolti giudici e avvocati, a Roma domiciliare al legale Tedeschini, indagato un magistrato. Tedeschini è l'amministrativista Federico Tedeschini, tra gli indagati il presidente della terza sezione. Insomma, non è proprio, non sono proprio azzeccagarbugli qualsiasi, ecco, un po' è grossa come cosa. Poi anche qui diciamo poco, forse avrebbe meritato più spazio, lo sa. Comunque la notizia è data molto molto diciamo in sordina. Anche qui l'annuncio della candidatura del centrodestra, che sarà appunto questo Francesco Rocca della Croce Rossa Italiana. A questo punto manca solo, se ci sarà ovviamente, il candidato dei 5 Stelle. E poi abbiamo la fotonotizia del funerale di Sinisa Mihajlović, una fortissima presa di posizione contro la cosiddetta autonomia differenziata, con un'intervista al presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick. Questa autonomia è come una secessione, decide il Parlamento. Dice Flick, l'ideale federalista deve convivere con i principi di unità della Repubblica. E poi abbiamo l'ultimo caso di femminicidio che ci arriva da Chieti, spara in faccia la compagna e si consegna ai carabinieri. Così la prima pagina del Messaggero. Poi che cosa ci manca? Le prime pagine di destra non ci offrono granché di divertente, e allora andiamo a vedere andiamo a concludere con i quotidiani che si occupano di giustizia. Il Riformista apre su Alfredo Cospito, uno dei due titoli del Riformista di oggi è dedicato all'anarchico Cospito condannato a morte, così scrive Piero Sansonetti. Il tribunale di sorveglianza conferma il 41 bis. L'altra notizia è per i salvataggi in mare, il nuovo codice per le ONG affoga un'altra bambina. Il governo pensa di ostacolare i soccorsi. E poi, fra l'altro, al termine della rassegna stampa, come detto, parleremo di Iran, e lo faremo partendo proprio da un pezzo del Riformista, un'intervista a una giovane iraniana che avremo ospite, che ci parlerà, diciamo, di come è organizzato il controllo e la repressione iraniana anche del governo iraniano anche nel nostro paese. Così dicevamo il Riformista. Poi abbiamo la prima pagina del Dubbio, che si occupa anche qui, anche il Dubbio si occupa del caso Cospito. I giudici confermano il carcere per Cospito, scrive Damiano Alibrandi, è anarchico e fa proseliti, deve restare al 41 bis. Poi abbiamo Iran e Turchia. La Turchia, la corte è un perseguitato, una sberla Erdogan dagli svedesi, no all'estradizione del reporter curdo, scrive peraltro il nostro amico Alessandro Fioroni. E per questo reporter curdo richiesto dai turchi, dal governo turco, si metteva anche il veto, diciamo, per quanto riguardava l'ingresso svedese nella NATO. Era una delle tante condiciones sine qua non che Erdogan metteva a Svezia, a Finlandia, per entrare nella NATO. E insomma, il fatto che non sia stato data l'estradizione è sicuramente un fatto non solo molto grosso, ma anche ovviamente molto positivo. E poi Guido Salvini che parla del il giudice del gelo di Milano, titola il Dubbio, Iranian Lives Matter davanti al consolato di Teheran, un deserto di indifferenza. Poi c'è il price cap, l'abbiamo detto. Poi c'è la vorrei ma non posso, scrive Paolo Delgado, un po' diciamo scontata ma sempre divertente. In nome del PNRR la Meloni ha ceduto sui pagamenti elettronici. E poi c'è l'atteggiamento del PD e del centrosinistra sul Qatar Gate. È interessante perché, appunto, mentre su Repubblica c'è tutta una lunga intervista a Conte in cui ci si indigna quella, e qui diciamo la questione viene presa per altro verso. Meritiamo il fango, l'assurdo masochismo del PD sul Qatar Gate, un coro da Bettini a Orlando, siamo al centro di questa deriva. Peraltro Bettini e Orlando, diciamo, non si capisce loro che hanno fatto al centro di questa deriva, loro che hanno fatto in questo tempo, perché sembra che, diciamo, era gente che passava là per caso. Bettini è stato il deus ex machina in questa città dell'occupazione scientifica di tutti i posti di potere da parte del centrosinistra veltroniano. Lui stesso si è preso proprio per sé l'auditorium, il centro di questa deriva. Nota sempre giustamente il dubbio, nessuno del PD è indagato. E quindi, diciamo, dal punto di vista del dubbio, dal punto di vista dell'avvocatura, se non c'è neanche l'indagine, di che si parla? Però appunto le cose vanno così. Eppure, scrive Francesco D'Amato, io dico è la nemesi per gli ex del PC che tifavano per il pool di Mani Pulite. E poi, insomma, un lungo dibattito che però purtroppo interessa solo il dubbio, il riformista e pochi altri soggetti, che poi sono gli stessi pochissimi soggetti che, guarda caso, dicono che forse il 41 bis qualche piccolo problema, oltre che di decenza anche di costituzionalità, lo dà, e non lo dà adesso per Alfredo Cospito, ma lo dà da circa 30 anni a questa parte. Però anche lì, diciamo, il dibattito resta non di moltissimi. 9:03 minuti primi, con la prima pagina del dubbio possiamo chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi passiamo alla lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
No lie. Ich könnte mich übergeben. Ich leg mich lieber wieder hin, zieh die Decke bis zum Kinn, um zu spüren, dass ich am Leben bin. Keiner kann mir was befehlen. Wieso soll ich mich dann quälen? Ich bin mein eigener Herr und vielleicht wär ich nicht gern mehr als ein Ast in Solitär. Ich liebe die Routine. Jeden Tag keine Termine. Jede Sekunde ein Genuss.
Allora, 9:10 minuti primi, proseguiamo la rassegna stampa di Radio Onda Rossa di questo martedì 20 dicembre 2022, cominciando la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre con la discussione, il dibattito sulla manovra. A pagina 2 leggiamo: manovra ad alta tensione, l'idea del voto di fiducia. La Premier Meloni assicura non ci sarà l'esercizio provvisorio. Maratona a oltranza sulle intercettazioni, allarme dell'opposizione. Quale opposizione? Pare tutta. Il ministro l'ex ministro Andrea Orlando e il Movimento 5 Stelle. Vabbè, parleremo abbondantemente di giustizia più tardi. Proseguiamo con invece la legge di bilancio. A pagina 5 il retromarcia sul POS, Meloni e la scelta in aereo sul POS, come dire, una cosa proprio dell'ultimo minuto, non vale la pena andare allo scontro, la decisione al ritorno da Bruxelles. E poi c'è l'intervista al ministro per i rapporti con il Parlamento, nonché grande e ascoltatissimo consigliere della Meloni, Luca Ciriani, che afferma: una corsa contro il tempo, ma riusciremo a approvare la manovra nei tempi previsti. Con l'Unione Europea rapporto positivo, mettiamo in sicurezza il PNRR, metteremo la fiducia, ma sarà la prima. Certo, è la prima, sì. Immagino ce ne saranno anche molte altre, tant'è che lui saggiamente dice: ma sarà la prima, come per dire non ce ne saranno altre, però poi si ferma lì la dichiarazione. Abbiamo dimostrato attenzione alle opposizioni e volontà di dialogo. Poi, come di consueto, insomma, tutte le varie misure più o meno previste. E le regionali nel Lazio arrivano a pagina 13 con il centrodestra che lancia Rocca, è capace e competente, l'avvocato dice addio alla Croce Rossa, tre nomi proposti e sintesi di esperienza amministrativa, il Lazio ne ha urgente bisogno. Questi immaginiamo che siano le parole di Fratelli d'Italia. Nel frattempo gli avversari tentennano, Conte nega di aver mai chiesto all'attrice Sabrina Ferilli di candidarsi, mentre il verde Angelo Bonelli annuncia una lista rosso-verde con il centro-sinistra nel Lazio. E poi, a proposito di Conte, ma qui andiamo in Lombardia, Conte frena su Maiorino: per le elezioni regionali in Lombardia serve un confronto sul candidato e servono garanzie. Vabbè, poi gli esteri si aprono con la guerra in Ucraina, Putin da Lukashenko, i timori ucraini, pronto una nuova offensiva, attacchi sulla capitale, la Bielorussia schiera i missili di Mosca, per ora i due alleati annunciano altre esercitazioni e l'ipotesi di una difesa aerea unica. E nella pagina successiva abbiamo il reportage da Kiev, sotto i missili, 52 rifugi nella pancia di Kiev, qui ci sentiamo quasi al sicuro, sistemi di ventilazione e protezione pensati in era sovietica quando il nemico era l'Occidente, non si butta via nulla. Quindi dall'altra parte dell'Atlantico, il verdetto sull'assalto al Congresso, altra questione che troveremo dappertutto. Donald Trump va incriminato, la Commissione della Camera lo deferisce al Ministero di Giustizia per insurrezione e frode. La decisione non è vincolante, però una eventuale condanna potrebbe escluderlo dalle cariche pubbliche e soprattutto sarebbe, diciamo, l'escamotage con cui i repubblicani potrebbero liberarsi di Trump senza accollarsi la responsabilità di essersene liberato. Vedremo come proseguirà. Poi l'Iran, la repressione i dissidenti torturati, costretti a violentarci tra noi e loro ci filmavano, privati della dignità, spinti al suicidio. Ieri Ahmed Salashur è morto in custodia della polizia, sul corpo i segni delle torture. A chi manifesta si consiglia di non portare documenti che ti rendono riconoscibile. E nel 2020, ricorda Greta Privitera, che scrive, che firma l'articolo, Amnesty International ha pubblicato un rapporto dal titolo Calpestare l'umanità sugli arresti di massa, i rapimenti, le torture fuori e dentro le carceri avvenuti durante le proteste nel 2019, dove secondo molte fonti sono state uccise almeno 1500 persone. In questo report un capitolo è dedicato alle violenze sessuali in carcere. Così l'Iran, di cui parleremo ovviamente anche più tardi. Le cronache dall'Italia: abbiamo a pagina 24 l'ennesimo caso di femminicidio che arriva da Chieti, in dalla provincia di Chieti, Miglianico. Colpo di pistola in faccia, uccisa in casa dal compagno. Poi abbiamo l'inchiesta su maltrattamenti e violenze all'interno del mondo della ginnastica. A pagina 25, ginnastica maxi dossier con 197 casi, le testimonianze raccolte da Change the Game, botte all'allieve per un biscotto o un esercizio sbagliato. E poi c'è un'intervista a Sergio e Francesca Marchetti, i primi a denunciare la ginnastica ritmica italiana, senza peraltro ottenere giustizia. La bambina oggi è una ragazza, ha 17 anni, ha superato il trauma, seppur con fatica, adesso è una ballerina, una studentessa modello. Di casi come il suo ne sono poi emersi tantissimi. Sgambetti e poco cibo, così ho capito che Giada era finita in un incubo, alla sua coach solo 3 mesi di squalifica, mia figlia nemmeno sentita dalla procura. La federazione ha raccolto la mia denuncia e quella di altri genitori, tutte documentate con audio e testimonianze, ma non mi ha mai dato notizie, non ha mai sentito mia figlia. Nel processo sportivo la vittima non può costituirsi parte civile, l'affare resta fra procura e incolpato. La coccia solo 3 mesi di squalifica, racconta lui, durante i quali ha continuato ad allenare ed è stata anche convocata in ruoli federali. La procura in compenso ha indagato su di me per capire se ero testimone attendibile o genitore fanatico e rancoroso. Ho presentato ricorsi e controricorsi al CONI. Un muro di gomma. In compenso, 2 avvocati legati alla Federginnastica, di cui uno membro di un organo di giustizia interno, mi hanno proposto di seguirmi in un procedimento civile contro l'allenatrice, spiegandomi che se ne sarebbe interessato un collega perché loro non potevano esporsi. Ho versato un anticipo, ma dopo poche settimane mi hanno comunicato che non era il caso di proseguire. Perché, chiede il giornalista, credo abbiano capito che l'insegnante era ben tutelata e il sistema si protegge da solo. Così la questa intervista. Poi abbiamo Giovanni Bianconi, però non il migliore delle penne per occuparsi di questo tipo di questioni, su Alfredo Cospito. L'anarchico Cospito resta al 41 bis, inviò dalla cella proclami violenti, gli atti alla Consulta per evitare l'ergastolo, continua il suo sciopero della fame, il legale dichiara è determinato ad andare avanti. E quindi sempre dall'Italia il TAR di Roma, il TAR del Lazio, scusate, accuse di corruzione al TAR di Roma. Qui siamo a pagina 29, puntavano alle nomine per il PNRR, inchiesta sulle sentenze pilotate, due avvocati agli arresti domiciliari e un magistrato sospeso. Infine chiudiamo la lettura del Corriere con la con quello che è il che poi sarà il titolo principale di Avvenire, proteggere il 30% di terre e mari, l'intesa per salvare la biodiversità. A Montreal l'accordo alla COP15, gli obiettivi entro il 2030, critiche dai paesi in via di sviluppo. Così la lettura del Corriere, che credo che possiamo concludere, non c'è molto altro, diciamo, nelle pagine relative alla cultura da segnalare. Le cronache romane, come sempre, più tardi. E allora dal Corriere passiamo, ci trasferiamo alla Repubblica. Qui la notizia principale non è la manovra, ma è il price cap sul gas. Tetto al gas, scrive Claudio Tito a pagina 2, l'Unione Europea trova l'intesa, da febbraio limite a 180 euro. Dopo mesi di litigi c'è il compromesso sul prezzo soglia. Superata la resistenza di Berlino, Olanda e Austria astenute. Impatto ridotto sui consumatori, ma potrebbe aiutare gli stoccaggi. La Meloni esulta, una vittoria italiana, inaccettabile, reagiremo. Le minacce di Mosca, la misura scatterà solo con sforamenti superiori a 3 giorni e scostamenti dal GNL. E poi c'è il presidente dell'ARERA, che sarebbe l'ex authority dell'energia, che adesso si chiama per l'appunto ARERA, Stefano Besseghini, che nota però sul costo delle bollette incideranno di più meteo e risparmi. L'accordo ha un grande valore politico, resta da capire però la reazione di mercato. E nella pagina successiva abbiamo le strategie di Mosca. Mosca medita una ritorsione, ma il suo metano non ha altri sbocchi. La Russia pensa di reindirizzare verso la Cina e l'Asia le sue forniture, ma ciò che è possibile con il petrolio è molto più duro con i gasdotti. L'Europa ha ridotto la dipendenza da Gazprom e punta a zero per la prossima primavera. E poi che cos'altro abbiamo? Tutto la questione del Qatar Gate, che possiamo, diciamo, anche in qualche modo bypassare. E anche qui su Repubblica c'è spazio in cronaca nazionale per le elezioni nella nostra regione, parecchio spazio, forse è il giornale che più se ne occupa. E a pagina 12, le elezioni regionali nel Lazio, Rocca candidato del centrodestra, la scelta di un tecnico crea tensione in Fratelli d'Italia. Rampelli era disposto a correre in regione, ma la premier gli dice un'altra volta di no. Il presidente uscente della Croce Rossa sfiderà il Dem D'Amato. E poi il personaggio lo racconta Clemente Pistilli, dalla condanna per spaccio al vertice della Croce Rossa, addirittura una vecchia condanna per spaccio di eroina. Chi è l'uomo voluto da Meloni? Luci e ombre nel curriculum del candidato della destra, avvocato sotto scorta, poi manager della sanità. Va bene, questo è quanto. Insomma, certo, ne escono sempre fuori di ogni. Poi abbiamo un'intervista a un giovane esponente della sinistra, il 95enne Rino Formiga, è però sempre gagliardo, viene intervistato a tutto tondo da Concetto Vecchio a pagina 15, fra l'altro tutte cose piuttosto interessanti. E di questioni che non abbiamo letto finora abbiamo la come dice, l'aspro confronto, si sarebbe detto, fra Unione Europea e Meta, cioè Facebook, di cui leggiamo a pagina 19. Unione Europea contro Meta, maxi multa in arrivo, abuso sul mercato della pubblicità, gli utenti di Facebook indirizzati al marketplace, l'accusa dell'antitrust, eccesso di posizione dominante. Secondo Tim Lamb dell'azienda sono contestazioni infondate, ma il titolo alla borsa di New York perde oltre il 4%. Poi abbiamo anche qui Cospito a pagina 23, sempre con un taglio molto da Repubblica. Cospito resta al 41 bis, ora si temono attentati, gli atti alla Consulta. E poi mi pare che anche qui non c'è molto altro da segnalare, se non la pagina delle economie, dove si fa il punto sulla situazione della raffineria di Priolo, la raffineria di Lukoil, la svolta della raffineria siciliana. Lukoil dribbla l'embargo, la vendita di Priolo si allontana. In arrivo 3 miliardi da banche asiatiche, molto più del miliardo che quelli italiani non hanno voluto accordare per timore di sanzioni. Così la lettura di Repubblica. Anche qui vi rimandiamo come sempre a più tardi per la lettura delle cronache romane. Il Manifesto si apre con manovra spericolata, diciamo, le questioni le abbiamo già lette anche altrove. Qui molto segnalato è la visita della CGIL in Vaticano, da Bergoglio, tra l'altro visita di massa, adesso che erano in 5.000 in udienza in Vaticano, la CGIL da Bergoglio uniti per un lavoro sicuro. E poi abbiamo un'intervista a Enrica Morlicchio, docente di sociologia a Napoli, sul taglio del reddito di cittadinanza, che è tutto giusto, magari diciamo qualche domanda però pure su come funzionasse questo reddito di cittadinanza dovremmo farcela. Perché va bene la difesa, ma per esempio una misura che di fronte a una platea in cui il 30% delle persone che dovrebbero avere questo reddito, avrebbero dovuto avere ormai tempo passato, erano straniere, o di origine straniera, e poi nei fatti le persone di origine straniera che avevano quel reddito era intorno al 10%, qualche domanda ce la dovrebbe far porre. Comunque, questioni antiche. Poi anche qui diciamo c'è spazio per Francesco Rocca, presidente della CRI, civico con un passato nel Fronte della Gioventù, è stato preferito a Rampelli. Anche qui la vicenda di Alfredo Cospito, che resta al 41 bis ma stop al processo. E ancora Giansandro Merli ci parla della nuova strategia anti-ONG, porti subito ma lontanissimi, il governo rinuncia a fermare le navi ma prova a ostacolarle con una doppia mossa. A Lampedusa intanto muore una bambina, la CI4 e Life Support salvano altre 117 persone. Poi abbiamo la COP 15, ne scrive Marinella Correggia, Monreal, la difesa della biodiversità c'è ma è discrezionale, dopo 4 anni di negoziati, una maratona di 10 giorni, al summit ONU 196 stati raggiungono un'intesa non vincolante. E poi sulla carbon tax, accordo minimo all'Unione Europea sul mercato delle quote di carbonio, aziende energivore, chi inquina paga, anzi no, lo scambio è ingiusto, scrive Luca Martinelli. La tabella di marcia europea di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 è molto lontana. Poi abbiamo anche qui grande spazio per l'Iran, nella notte più buia l'Iran si batte per i suoi prigionieri, si dina al carcere di Evin per l'attrice Ali Dosti, dentro i detenuti si ribellano all'esecuzione. Un tassista di 23 anni torturato e ucciso, aveva la faccia fracassata, denuncia la famiglia. Poi Sabato Angeri da Kherson parla della cerimonia per una volontaria della Croce Rossa uccisa dai bombardamenti russi, e coglie l'occasione per raccontare la situazione a Kherson. Dalla Svezia alla fine ha prevalso per fortuna il diritto internazionale, scrive il Manifesto. Ieri una corte svedese ha bloccato l'estradizione in Turchia del giornalista turco Bülent Keneş, ex direttore del quotidiano Zaman, considerato da Ankara vicino al imam Fethullah Gülen, ed era stato prima commissariato e poi chiuso con un decreto presidenziale dopo il golpe del 2016. A chiedere la consegna era stato lo stesso Erdogan, sulla base dell'accordo che lo scorso maggio apriva l'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Ma per il giudice Peter Asp l'estradizione di Keneš non è possibile, sia perché i crimini di cui è accusato, la partecipazione al tentato golpe del 2016 come gulenista, non sono stati commessi in Svezia, sia perché il giornalista gode dello stato di rifugiato politico. Infine, dice la Corte, c'è il rischio di persecuzione sulla base delle visioni politiche di questa persona. Così il Manifesto sulla Svezia. Mi pare che anche per quanto riguarda il Manifesto possiamo concludere qui la lettura. Le 9:31 minuti primi, ultima pausa per noi e poi passiamo alle ultime testate nazionali che ci mancano, alle cronache romane.
Ich leg mich lieber wieder hin, zieh die Decke bis zum Kinn, um zu spüren, dass ich am Leben bin. Keiner kann mir was befehlen, wieso soll ich mich dann quälen? Ich bin mein eigener Herr und vielleicht wär ich nicht gern mehr als ein Ast in Solitär. Ich liebe ich.
Allora, 9:35, dopo l'ultima pausa musicale di questa mattina, andiamo a chiudere con le ultime testate nazionali che ci mancano, che sono Avvenire, Il Messaggero, poi come sempre un'occhiata alle cronache romane. Allora, anzitutto Avvenire, che oggi diciamo dedica il suo titolo principale in prima pagina e anche all'interno, diciamo, lo spazio maggiore alla COP15, un terzo della terra, riserva protetta, accordo della COP15 sulla biodiversità. Ai paesi in via di sviluppo andranno 30 miliardi di dollari l'anno in aiuti invece dei 100 richiesti. Non verrà istituito un fondo apposito, ma si agirà all'interno dei meccanismi finanziari esistenti. Protesta di alcuni stati africani, riconosciuti i diritti dei popoli indigeni. Raggiunta l'intesa fra i 192 paesi riuniti dal 4 dicembre a Montreal, entro il 2030 andrà tutelato il 30% del pianeta e si dovranno ripristinare le aree degradate. Su questo interviene il filosofo Dominique Bourgue con più di un dubbio: c'è il rischio che diventi un guscio vuoto, è un'intesa dalla valenza simbolica, ma mancano per ora le misure per smuovere davvero le cose. Di positivo c'è una sensibilità crescente nella società accanto a una pressione mediatica più forte. Poi l'Ucraina, 300 giorni di guerra, iniziata il 24 febbraio. Nuova pioggia di razzi russi, abbiamo abbattuto 30 droni iraniani su 35, ma la capitale e 10 regioni tornano di nuovo al buio. Attacchi vicino alla centrale di Zaporizhzhia, una violazione inaccettabile. Da mercoledì esercitazioni navali congiunte di Russia e Cina. Nuove rivelazioni del New York Times sui piani del Cremlino. Pensavano di conquistare Kiev in 13 ore. L'intelligence di Zelensky si combatterà fino all'estate. Poi Marta Ottaviani scrive della strana alleanza messa di nuovo alla prova, sarebbe quella fra Putin e Lukashenko. Putin va a Minsk da Lukashenko, ma rientra a mani quasi vuote. Il dittatore bielorusso accoglie con entusiasmo lo zar, però di mandare uomini non se ne parla, già troppi guai in patria. E infine la Turchia e lo scontro fra Stoccolma e Ankara, schiaffo della Svezia a Erdogan, si complica l'adesione NATO, è quello di cui stavamo parlando prima sul Manifesto, no all'estradizione del giornalista Kenesh, considerata una pregiudiziale dal leader turco. E anche, diciamo, la Turchia è un altro di quei paesi che proprio in questi giorni, in queste ore, vivono una situazione ancora più incandescente del solito. Poi dall'Ucraina e dalla Turchia, quella che Avvenire definisce l'odissea degli ultimi, ONG, la stretta sui soccorsi ai migranti, ma noi resteremo ancora in mare. Le organizzazioni preferiscono non commentare, ma parlano i fatti. Ieri Emergency ha operato un secondo salvataggio che sarebbe impedito dalle nuove regole. E poi c'è la cronaca dello sbarco ieri all'alba a Gioia Tauro, primo atto i 27 di Gioia Tauro, fra container e buona volontà. Fa discutere l'indicazione di un sito logistico poco attrezzato per le attività di primissima accoglienza. E poi nella stessa pagina leggiamo del rapporto della Commissione degli Affari Interni dell'Unione Europea sul traffico di esseri umani, 7.000 vittime di traffico l'anno, e l'Unione Europea annuncia norme più rigide contro la tratta con lo stop ai matrimoni forzati. E sulla manovra più o meno abbiamo detto un po' tutto. Poi c'è l'incontro Landini e Bergoglio, con Bergoglio che dice a Landini: cerca di combinare qualcosa che fino adesso non moltissimo, è lui che si prende le critiche. E poi che cosa c'è? La grande lamentazione che troviamo anche altrove, ma insomma ovviamente su Avvenire diciamo è più sentita, sul calo delle nascite. L'Italia senza nascite, male anche il 2022, leggiamo a pagina 13, ora politica a misura dei più giovani. Nei primi 9 mesi dell'anno ci sono già stati 6.000 nati in meno, e l'età media a cui si diventa a madri ha raggiunto i 31,6 anni. Poi per il resto sugli esteri grosso modo non ci sono grandi difformità rispetto a quanto abbiamo letto finora. La pagina della cultura pure non ci offre granché, e allora a questo punto andiamo a concludere la lettura delle cronache nazionali con il Messaggero. Oggi la lettura del Messaggero è particolarmente interessante perché il Messaggero apre con una questione, diciamo, che non è proprio esclusivamente romana, però insomma si colloca nella nostra città e ha come protagonista un'istituzione come il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che è, come è noto, diciamo, a valenza in tutta Italia. Allora, pagina 2 e pagina 3, quindi proprio l'attacco. Bufera nella capitale, a Roma sentenze pilotate e fondi PNRR nel mirino, nei guai giudici e avvocati. Arrestato Federico Tedeschini, importante amministrativista, tra gli indagati il presidente della terza sezione del TAR del Lazio. L'accusa è di corruzione, per la procura c'era anche un giro di consulenze concesse ad hoc. E poi ci sono le descrizioni dei personaggi. Nella pagina successiva il sistema del professore, i soldi ce li dividiamo così, questa è sempre l'accusa che parla. Però insomma, per l'accusa era Tedeschini a muovere le pedine, i contatti per arrivare al capo di gabinetto di un ministero e segnalare l'amica manager. E poi dietro tutta una rete di studi legali e di circoli sportivi fra i Parioli, il quartiere e Trieste, con una serie di eventi sociali che diventavano pretesto per decidere nomine ai vertici degli uffici che contano. Quindi questa per il Messaggero è la notizia più importante di oggi. Comunque, diciamo, è una notizia che ha la sua importanza al di là di tutto. Poi c'è l'emergenza energetica a pagina 4, gas, sul gas via libera al price cap, il tetto fissato a 180 euro, una vittoria italiana, dice la Meloni, anche se abbiamo visto che in realtà è più una vittoria, diciamo, dei predecessori. Comunque, dopo 8 mesi di negoziati c'è l'accordo. L'appoggio decisivo della Germania, no di Budapest, astensione dei frugali. I frugali sarebbero i paesi, quelli dell'Europa centro-settentrionale, e Austria, Olanda e via dicendo. La Russia adesso minaccia ritorsioni, ma l'export nell'Unione Europea è crollato del 80%. E poi leggiamo nella pagina successiva, dal contesto generale a quello particolare, spunta il blocco di stacchi per aziende e condomini. Congelato fino al 31 gennaio lo stop delle forniture vale anche per l'ex Ilva. L'ARERA, che è appunto l'autorità dell'energia, estende a marzo il paracadute della SNAM per chi è rimasto senza contratto. Il primo obiettivo è evitare una valanga di fermate alla produzione e il taglio del riscaldamento. Così le prime pagine del Messaggero. Poi sempre, diciamo, su temi istituzionali e amministrativi, grande battaglia del quotidiano romano contro l'autonomia differenziata. Questo è sempre stato, diciamo, una posizione chiarissima del Messaggero, e che oggi si esprime con una lunga intervista all'ex ministro di Grazia e Giustizia, nonché ex presidente della Corte Costituzionale e tante altre cose, Giovanni Maria Flick, che dice no a questa autonomia, è una secessione di fatto, si esprima il Parlamento. Non è possibile fare l'autonomia differenziata a suon di DPCM, che sono il DPCM è un atto amministrativo e non si può ridurre l'aula del Parlamento a un semplice notaio. Critica poi vari aspetti della proposta a Calderoli, diciamo, peraltro facilissimi da criticare, e ricorda che l'emergenza non può mai essere il primo gradino per arrivare alla normalità. Durante la pandemia è nata un'amministrazione commissariale per rispondere a esigenze contingenti, abbiamo affidato ai generali la campagna vaccinale, ora però questa dinamica deve rientrare, non è consentito dalla Costituzione svuotare lo Stato. Poteri alle regioni nel 2024, leggiamo in un articolo nella stessa pagina, ma Forza Italia si prepara alla battaglia per frenare il piano Calderoli. I dubbi di Berlusconi sulla riforma leghista, in Forza Italia un gruppo di lavoro guidato da Casellati. L'obiettivo è rallentare lo sprint del carroccio con una commissione formata da tecnici. Certo che se Forza Italia ha dei dubbi, Fratelli d'Italia non credo che siano particolarmente eccitati da questo tipo di proposta, che forse, insomma, possiamo dormire se non sonni tranquilli, diciamo, non particolarmente agitati, però è pur sempre l'Italia, quindi si è capace di tutto. Staremo a vedere. Le cronache nazionali del Messaggero finiscono qui anche i quotidiani nazionali che avevamo sotto mano, e a questo punto, come al solito, chiudiamo con le cronache di Roma, e cominciamo proprio con la cronaca di Roma del Messaggero, che apre sulla cronaca nera una gang di coniugi strozzini che prestava soldi al 900%, record di 58 vittime, anche se questa notizia sembra essere più che altro, diciamo, il là per parlare dell'intesa fra il sindacato UGL e l'ambulatorio antiusura Onlus. Non che il problema non ci sia, per carità, ma insomma da tutta l'aria, ecco, che questo grande riscontro sia dovuto a questo. Poi abbiamo, a proposito di TAR, le sentenze pilotate al TAR, così si è bloccato il progetto per Piazza dei 500. Il magistrato avrebbe accolto un ricorso dello studio su un appalto per la riqualificazione dell'area di Termini, rallentando l'iter del piano. I cantieri sarebbero dovuti partire nel 2023 ed essere completati entro l'anno santo. Interventi che includono percorsi pedonali, filari di alberi, all'opera destinati di circa 30 milioni di euro. Poi abbiamo il palazzetto dello sport, quello di Viale Tiziano, sprint per il Palatiziano pronto entro settembre. Ieri il sopralluogo dell'assessore onorato. Bisogna sostituire gli infissi, affrescare la volta e mettere in sicurezza l'impianto. Beh, insomma, mica roba da poco. Allora, quindi il Palazzetto dello Sport pronto entro settembre, dice. Poi abbiamo la nuova stazione della metro Quintiliani, che sarà quella che poi dovrebbe fungere da sbocco principale del trasporto pubblico per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. E poi mi pare poi sono arrivati i nuovi cassonetti a Tor Bella Monaca. Con questo si chiude la lettura della cronaca romana del Messaggero e possiamo passare alla cronaca romana della Repubblica. E Repubblica la cronaca romana di Repubblica invece apre sulle elezioni regionali. Secondo Repubblica, diciamo, non sono tutte rose e fiori quelle che si agitano dentro la destra. Rocca spacca Fratelli d'Italia, il centro-sinistra spera D'Amato può batterlo. I malumori di Rampelli e il Movimento 5 Stelle ancora senza candidato fanno sognare il PD. I democratici fanno i calcoli: se l'affluenza sarà sotto il 50% come le ultime comunali, l'impresa nel Lazio non è impossibile. I grillini smentiscono la proposta dell'attrice Sabrina Ferilli. L'assessore intanto presenta la sua squadra con Terzo Polo e Verdi. Poi abbiamo sull'auditorium l'ora di Ranucci, l'amministratore delegato Pitteri dal sindaco. Siamo alla resa dei conti. E poi sempre da quelle parti, anche qui la notizia che al Palatiziano partono i lavori, 5,2 milioni, sarà pronta a settembre, la struttura in abbandono dal 2018 sarà affittata a prezzi calmierati alle società. E poi pure sulla cronaca di Repubblica, sulla cronaca romana di Repubblica c'è il TAR, la cricca che raccomandava il giudice. Dico a Minzolini se parla a Frattini. Vabbè, qui poi tutta la solita congerie di intercettazioni che vengono inserite così ad usum personale. Arrestati gli avvocati tedeschi e sicco sospesi il magistrato Silvestro Maria Russo. E ancora l'ultima segnalazione per la cronaca romana del Corriere della Sera. Qui l'apertura è sul TAR. Gli accordi fra il giudice e l'avvocato Tedeschini, al centro dell'inchiesta l'appalto per la piazza dei 500. Un'azienda venne esclusa, il TAR ribaltò la decisione. Ecco tutte le carte. Considerato tutte le decisioni che il TAR del Lazio ha ribaltato in questi anni, diciamo, ci sarà da divertirsi, ma davvero tanto. E poi il prof, il consulente, la dirigente, chi sono i cinque finiti nell'indagine? No, tutti nomi di spicco con grandi studi in centro. Poi che cos'altro? Vabbè, la candidatura di Rocca, l'abbiamo detta, un tentativo di stupro alla stazione Termini, per fortuna diciamo non risolto, e poi risolto nel senso che non c'è stato, e poi mi pare basta i funerali di Mihajlovic. Quindi, detto questo, possiamo concludere qui la nostra rassegna stampa mattutina, quando sono le 9:55 minuti primi. Come sempre, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8. Noi ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi fra poco ritorniamo a parlare di Iran.